siamo con un altro ospite in studio.
La Pulce nell'orecchio apre la sua rubrica Culture Altre, che in queste settimane è dettata anche da un tema ben preciso, ovvero i viaggi, il desiderio di entrare proprio a contatto diretto con delle culture remote, diciamo così, e quindi di sondare oltre alla natura, oltre a se stessi, perché il nostro incontro con Federico Iannacone, che salutiamo, buongiorno,
ciao,
è iniziato in un deserto, quindi con l'elogio del silenzio, ma anche di tutti i tumulti interiori dell'animo umano, e poi ha avuto un seguito, diciamo, nel Grande Nord sulle tracce dell'orso, e oggi invece
andiamo in Messico, in un posto tropicale praticamente, sì, con una giungla straordinaria. Federico Iannacone l'ha visitato a lungo questo luogo, la giungla messicana. Che realtà è questo posto?
Magari allora, diamo geograficamente un appunto, sì, perché a noi alla Pulce nell'orecchio piacciono le carte geografiche.
Allora, parliamo della penisola dello Yucatan. Io ho vissuto 2 anni in quelle zone, ero andato per fare una vacanza, poi mi sono fermato un po' di più e proprio perché è una parte, la penisola dello Yucatan ha un ecosistema incredibile, perché i pochi chilometri, tra virgolette, si trovano ecosistemi completamente diversi, quindi dalla giungla al mare, alle grotte sotterranee, c'è di tutto, e quindi volevo fare diverse esperienze e mi sono fermato in quella zona. Quindi penisola dello Yucatan, se andiamo più nello specifico parliamo di Quintana Roo, la zona dove sono stato di più,
che è la striscia che poi si affaccia sul mare.
Esatto. Io di base ero a Playa del Carmen, quindi località di mare, che Playa del Carmen praticamente è costruita in mezzo alla giungla, quindi prima era tutta giungla, è stata costruita, è come un cerchio in mezzo alla giungla, ed è molto comoda per visitare la giungla, proprio perché da lì sembra, è una città, però basta spostarsi di pochi chilometri e si incontra la giungla, quindi si può entrare da diversi punti ed è molto comodo.
Partiamo subito dagli animali che si trovano facilmente in questo posto, perché può capitarti di trovare un grosso serpente che ti attraversa il giardino, entra sì, nella camera da letto, perché non tutte le stanze e le abitazioni sono sigillate come viviamo noi, no?
Certo.
Non ci sono, tante volte i tetti sono sollevati rispetto ai muri perimetrali.
Sì, non è difficile trovarsi in casa, anche proprio nella città, anche in zone centrali, qualche tarantola, qualche piccolo serpente, perché siamo a ridosso comunque della selva. E allora, quella parte di selva la chiamo selva perché in realtà noi la chiamiamo giungla in maniera così, ma non sarebbe proprio una giungla, perché la giungla è la foresta pluviale. Quella zona in quella zona c'è la selva semisecca, che è molto simile, però non piovendo tutto l'anno, ha una stagione praticamente lunga di secca, in cui piove pochissimo, che è il nostro inverno. La vegetazione è simile ma un po' meno fitta, quindi non è la classica giungla fittissima dove non ti muovi senza il macete, ma lì ci sono diversi punti in cui riesci a spostarti più facilmente.
Un po' più simile ai nostri boschi, diciamo.
Beh, allora no, diciamo, non è proprio giungla come vegetazione,
ma
però un
per
po'
lo
meno
spazio
fitta.
Che c'è tra
sì,
un albero e l'altro.
Ecco, ci sono,
sotto
sì,
bosco.
Ecco, può essere, sotto quell'aspetto sì, può essere paragonabile. E animali ce ne sono tantissimi, perché ci sono tutti gli animali che trovi anche nella foresta pluviale, praticamente, quindi dai leopardi ad animali più piccoli come i coatì, gli agutì, sono animali simpatici, perché il coatì è una specie di procione, se ne vedono tantissimi, vivono in gruppi, hanno una coda lunghissima e hanno il muso a forma ricorda un po' il formichiere, diciamo, muso allungato, quindi mangiano insetti. E nel mio periodo messicano ne ho visti tantissimi di animali. L'unico che non sono mai riuscito a vedere dal vivo, nonostante abbia fatto parecchi appostamenti notturni, è il leopardo, perché ce ne sono veramente pochi e poi è molto schivo. Ho visto però il piccolo leopardo, che lo chiamano ocelot, è una specie di leopardo in miniatura praticamente,
un gattone.
Sì, un gattone selvaggio macchiato proprio come il leopardo, e quello l'ho incontrato una volta in una grotta, quindi è stato un incontro abbastanza inquietante, perché loro a volte prendono le prede di notte, perché cacciano di notte, e poi le lasciano nelle grotte in modo che gli altri predatori non le trovino, e quindi io di giorno andando nella grotta tornano nella grotta a mangiare, e di giorno andando nella grotta mi sono trovato un ocelot con la preda, problema che al momento l'avevo scambiato per un leopardo, quindi è stata una... Beh, a parte che comunque è pericoloso anche lui. E quindi tantissimi animali, scimmie, tantissime scimmie.
Ma come ve la siete gestita l'uscita dalla grotta?
E allora, fortunatamente ero in un punto di grotta, perché ero da solo quella volta, ero in un punto di grotta piuttosto ampio, quindi il segreto è sempre dargli una via di fuga, diciamo, no? Perché comunque proteggeva la sua preda.
Cioè, scusate un attimo, ero... faccio presente che la settimana scorsa Federico Iannaccone ci parlava dell'incontro con l'orso, quindi adesso un ostrilote, un esserino piccolino. Scusa se ti ho interrotto.
È che in quel momento mi ha spaventato abbastanza, proprio perché nel buio, le grotte, parliamo di grotte sotterranee, perché tutta la giungla lì, diciamo sotto la giungla c'è una rete di gallerie che è infinita, praticamente è la più lunga al mondo, credo, e sono grotte sotterranee dove c'è anche acqua, e in queste grotte ci sono, ovviamente non ci sono animali perché non c'è vita, quindi il fatto di vedere con la torcia questi occhi nel buio mi ha abbastanza spaventato al momento, però sì.
Cercando di dargli... lasciato la via di fuga e...
Sarebbe stato pericoloso se non ci fosse stata la via di fuga, quello sì.
Federico Iannaccone, scrittore, viaggiatore dell'insolito, così ci descriverlo. Lei ci raccontava, lei ha un altro, diciamo, carattere molto particolare, che ogni volta che vuole scoprire la vita, la vitalità sia delle popolazioni che della natura, che degli animali, che lei ama molto, fa capo proprio a delle persone che lei individua come guide anche storiche. Anche in questo caso lei si è appoggiato ad una persona di cultura maya, proprio per farsi accompagnare, per capire questo dedalo del sopra e del sotto, lo ricordiamo, di questa realtà della selva semisecca del Mesoamerica. Quindi un personaggio importante in questo viaggio.
Sì, ho avuto diversi personaggi, diverse guide. All'inizio sono sempre andato in giro con le guide, poi dopo mi sono un po' arrangiato da solo. Ma tra le varie guide, anche se lui in particolare non era proprio una guida, ma era un indigeno che viveva nella selva, l'ho conosciuto in una circostanza particolare, e era un uomo che viveva nella giungla, che mi ha, diciamo, mi ha aiutato a comprendere la giungla, diciamo, ci ho fatto come amicizia, anche se le conversazioni erano abbastanza ridicole, perché lui parlava sì spagnolo, ma mischiato con un dialetto maya che la gente del posto parla ancora regolarmente, quindi le conversazioni abbastanza simpatiche, ma lui mi ha aiutato nel salvataggio di un cane che ho trovato nella giungla tanti anni fa, di cui parlo nel mio primo libro, e dopo quel momento siamo diventati amici, diciamo, e mi ha accompagnato nella selva, facendomi conoscere anche tantissimi ingressi nelle grotte, quindi tante delle grotte che ho visitato, l'ho visitate grazie ai suoi, al suo aiuto.
Allora, torniamo a queste grotte. Sento uno scalpitino nella redazione della Pulce nell'orecchio, che viene dalla mia destra. Quindi queste grotte sotterranee lunghe chilometri, alcune delle quali appunto scoperte, ma c'è, ne parlavamo qualche giorno fa in preparazione di questa emissione, insomma non puoi andare alla sprovvista per visitare queste grotte, devi avere, oltre che una guida, anche una conoscenza di come si vive dentro queste grotte sotterranee.
Sì, assolutamente, perché i problemi sono due. Uno, che in molti punti di queste grotte c'è acqua, cioè si passa da zone completamente secche a punti pieni d'acqua, quindi non proprio pieni, ma ci vuole, diciamo, cioè hai poco spazio per respirare. L'altro problema è il buio, perché non è un buio come siamo abituati noi, nel senso che noi abbiamo il buio di notte, ma le molecole di luce sono presenti, quindi dopo un po' l'occhio si abitua a percepire queste molecole. Lì sotto la luce non è mai entrata per migliaia e migliaia di anni, quindi non c'è possibilità di abituare l'occhio. Se perdi le torce sei morto, cioè in alcuni punti senza le torce sei morto, perché io ho provato proprio ho provato a tentare di spegnere le luci e fare dei piccoli tragitti in punti che avevo fatto già diverse volte, quindi che conoscevo praticamente a memoria. È impossibile, quindi il segreto è andare in giro con e portarsi dietro parecchie pile e parecchie torce, proprio perché senza
agganciate
di quelle
bene a moschettoni,
sì,
che non
sì, quello è, è la cosa più importante. E poi se sei da solo, generalmente io tiravo una corda, no, che parte dall'ingresso per poter...
Questo è il minimo indispensabile, il minimo. Quando si entra in una grotta, avere il filo,
sì,
d'Arianna.
Sì, 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 è il minimo indispensabile. E all'inizio bisogna sempre andare con le guide, chiaramente non è semplice. E ci sono punti piuttosto stretti, è tutta roccia calcarea, quindi è anche pericolosa perché taglia abbastanza, perché è pieno di stalagmiti, stalattiti, e è una roccia piuttosto dura.
E quanto duravano queste esplorazioni?
Beh, ne ho fatte tante, diciamo anche qualche ora, sono arrivato a farne di 5-6 ore.
Quindi entrando per quante centinaia di metri più o meno?
E adesso così non saprei dirti, però sì, 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 anche qualche chilometro, penso, sì, sì, anche qualche chilometro, perché comunque in alcuni punti cammini abbastanza bene, poi ci sono delle zone invece in cui devi un po' strisciare, altre che si allarga di nuovo, ci sono anche i cenotes, i famosi cenotes, non so, chi è andato in Messico avrà fatto almeno qualche escursione per visitare un cenotes, sono dei punti dove praticamente il soffitto, il tetto è crollato, è rimasto come un grosso pozzo con l'acqua incredibilmente trasparente, perché è acqua filtrata dalla roccia, quindi ha dei colori
acqua fossile quasi, sì. O comunque piovana ma filtrata.
Sì, sì, sì. E quando viene colpita dalla luce solare ha dei colori fantastici. Quindi se note il posto dove si va a fare il bagno, no? In Messico ci sono tantissime escursioni, anche per chi non vuole fare cose estreme, no? Diciamo, ma ci sono tantissimi modi di andare a visitare,
sì,
questi
cenotes. Poi certe volte da questi buchi si può addentrarsi anche solo poco,
un pezzettino, sì,
dentro,
sì,
una chiaro, grotta, e vedere dei giochi di luce meravigliosi, perché chiaramente è crollato un pezzo di tetto, ma magari anche in altri punti qualche sasso è caduto,
sì,
e quindi ci sono le lame di luce che entrano da questo soffitto e con stalattiti,
sì,
insomma.
Sì, sì, poi parliamo di roba che è lì da migliaia e migliaia di anni, centinaia di migliaia di anni, quindi insomma è un posto incredibile la grotta.
Ma la crosta di questa piattaforma, sì, che ricopre lo Yucatan è abbastanza sottile, naturalmente sufficiente, sì, per reggere questa giungla, questa foresta, no? come l'è chiamata, selva semisecca, sì, no? Però insomma è abbastanza fragile, non a caso ci sono questi buchi che si chiamano, se no,
sì, perché praticamente
il rischio
è una
di crollo ci sono.
Sì, ma è come se lo Yucatan fosse poggiato su una barriera corallina, fondamentalmente, perché era una barriera corallina, poi quando dopo l'ultima glaciazione praticamente è scesa l'acqua, è salita questa barriera, è morto il corallo e si è creato questo calcare, che è quello che si vede nelle grotte fondamentalmente. Adesso io non sono un esperto, ma è proprio corallo quello che vedi, è come visitare una barriera corallina quando sei sotto. Tra l'altro è incredibile perché tutta la giungla vive grazie a queste grotte, perché essendo, cioè, il periodo secco è piuttosto lungo, le piante mandano giù queste radici, che quando cammini nelle grotte vedi tutte le radici delle piante, è incredibile, e vivono tutte grazie a quest'acqua che trovano,
quest'acqua che residua sott'acqua. Federico Iannacone, riusciamo proprio per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori a rendere questo ambiente sotterraneo, no? Tornando a queste grotte di più difficile accesso, insomma, se non per sperimentate persone, l'ambiente, allora, si diceva assenza di luce, delicatezza dello strato della crosta terrestre, delicatezza dei movimenti che sono limitatissimi, ma c'è un ambiente, c'è una vita, c'è una fauna,
certo,
c'è una flora.
Allora, c'è un grande silenzio ovviamente lì sotto, e quando entri, come diceva prima Elena, quando entri c'è un po' di luce, quindi inizi a vedere dei giochi di colore tra le stalagmiti, le stalattiti, l'acqua, e si vede qualche piccolo animale, qualche pesce gatto normalmente, qualche piccolo pesce gatto, sono ciechi, quindi possono vivere tranquillamente in quelle zone. Andando avanti gli animali, diciamo, si riducono praticamente a zero, proprio perché la luce è zero, non c'è cibo, non c'è niente, e trovi solo qualche ragno, in Messico lo chiamano il ragno corazon, non è un ragno velenoso ma è piuttosto grosso e brutto da vedere, anche se quando morde può creare delle infezioni, è meglio non, diciamo, non
meglio
entrare
non
in contatto.
Meglio
averla
muta
in tutti i casi.
Vedi questi ragni, qualche scorpione, mi è capitato di vedere, anche nuotare a volte, questo non lo sapevo, nuotano. E poi praticamente niente, quindi vedi qualche radice degli alberi, ma la vita è zero lì sotto, tranne la vita della roccia, perché comunque è una roccia viva, perché tutte quelle stalagmiti e stalattiti, la stalattite gocciola e si vede proprio come si forma poi la stalagmite sotto, quindi questo gocciolare di questa acqua calcarea che seccandosi poi dà forma, dà vita alla stalagmite, ed è molto bello vederlo, perché poi spesso si uniscono anche in colonne che hanno magari 100.000 anni.
Ricreando nuovi ambienti, quindi modificando di fatto poi anche, per quello è importantissimo documentarsi prima di entrare in queste grotte, perché tutto muta.
Sì, sì, sì.
Volevo chiedere a Federico Iannaccone come mangiava nella giungla, cioè in questo periodo in cui ha vissuto con questa guida, questo uomo Maya che è stato un maestro appunto per la sopravvivenza, ma quindi bacche.
Ma allora, nella giungla c'è fondamentalmente c'è di tutto. Il problema della natura è che quel tutto che c'è bisogna conoscerlo, bisogna vederlo, perché quello è la cosa che mi ha sempre colpito tanto della sopravvivenza, che è una cosa che amo nell'ambiente naturale, perché la differenza tra una persona che conosce l'ambiente e uno che non lo conosce è semplicemente che sei nello stesso posto, uno muore, l'altro sopravvive. Perché
il film Into the Wild lo spiegava molto bene.
Sì, perché la natura, se la conosci, ti dà tutto. La giungla messicana ha tutto: acqua, frutti di qualsiasi genere, erbe commestibili di qualsiasi genere. Quindi solo che a un occhio inesperto non c'è nulla. Quella è la cosa che mi ha sempre colpito positivamente, e ovviamente questo Carlos mi ha aiutato a vedere, no? Semplicemente a mostrarmi come quello che avevo intorno, perché lì ci sono un sacco di piante, per esempio di mango,
curative.
Curative tantissime, ma c'è un sacco di frutta che mangiamo abitualmente.
Il bello dei paesi tropicali è che la frutta cresce, cioè la trovi sempre,
esatto.
Una o l'altra nel
esatto.
clima per cui questo succede.
Sì.
Quindi oltre al mango?
Cioè mango, si trovano la papaya, l'avocado, per dire che è molto nutriente, quindi lo usano tantissimo. C'è un'erba che mangiano molto nella giungla, anche proprio i Maya, perché ci sono ancora persone, io li chiamo Maya perché derivano dai Maya, come tutti, anche quelli che vivono nelle città, però sono quelli che vivono ancora come una volta. Si trovano tante baracche ogni tanto nella giungla di persone che vivono ancora così. Certo, poi vanno ogni tanto in città, non è che, però hanno una vita diversa. E, c'è una pianta che si chiama chaya, che è molto interessante, è una specie di spinacio, e lo usano per tutto, lo mangiano moltissimo, fanno un sacco di zuppe con questa erba che è molto curativa ed fa molto bene. E poi bacche di vario genere, acqua si trova dappertutto, fortunatamente è una zona piena d'acqua, perché si può bere l'acqua delle grotte, assolutamente, la usano gli animali ma la usano anche gli esseri umani, e insomma tanta frutta e tanta verdura. Poi chiaramente loro ogni tanto vanno in città a comprare delle cose. Non,
per esempio
non
cacciano?
Puoi. No, in quelle zone no, molto poco, anche perché non è semplicissimo. Non sono diciamo così come gli indios, che vanno proprio, vivono semplicemente nella selva, hanno una vita mista, no? Tra la selva e la vita cittadina. Quindi.
Selva che appunto, come abbiamo anticipato, io ricordo una volta un indios mi spiegò che la farmacia più ricca e infinita sta proprio tra gli alberi, le formiche che a volte possono essere pericolose, altre volte possono lenire determinate ferite, le piante che offrono i prodotti per la cicatrizzazione, insomma le foglie, i decotti, c'è anche un mondo di farmacopea che forse a volte si dimentica.
Sì, sì, assolutamente. Beh, io fondamentalmente non uso medicine da tantissimi anni, non ho mai avuto cose molto gravi, chiaramente, se le avessi le userei, ma mi curo molto con la natura, è una cosa in cui credo molto. Ma gli indios, addirittura parlavi di formiche, usano le formiche rosse addirittura per chiudere le ferite.
Esatto.
È incredibile. Cioè si fanno mordere, e poi è una cosa brutta per le formiche chiaramente, ma si fanno mordere e poi le tagliano la testa in modo che le...
Li usano come punti?
Sì, esatto, bravissima, come punti. Fanno delle cose incredibili, cioè in natura c'è tutto e questo è molto molto interessante, quindi non si ha bisogno, chi conosce a fondo non ha bisogno di nulla.
Certo, chi sfrutta una formica per questo, diciamo che non sta facendo uno sfruttamento un animale, diciamo che insomma è una cosa molto equilibrata. C'è ancora una cosa che volevo chiedere a Federico Iannacone. L'altra settimana ci aveva parlato di questo cammino attraverso la foresta in Finlandia per cercare di vedere l'orso. E in quel caso il viaggio era stato a piedi, non c'era altra possibilità di muoversi. E in Messico?
Allora, quando andavo nella giungla, perché comunque generalmente andavo e venivo, ho fatto diversi giri nella giungla, diversi periodi, ma mi muovevo principalmente con un quad. Quindi queste moto quattro ruote che sono comode per spostarsi in alcune zone perché ci sono dei sentieri tracciati fino a un certo punto. Poi dopo si lascia la moto e si prosegue a piedi, chiaramente, perché non si può poi dentro andare quando diventa più fitto. Quindi principalmente mi muovevo col quad o con le moto, ho fatto col quad o a piedi, e ho fatto dei periodi anche andare in bicicletta. Quindi mi spostavo una parte, facevo una parte in bicicletta, poi rimanevo nella giungla.
Federico Iannacone, scrittore, viaggiatore dell'insolito, noi torneremo con lei la prossima settimana con la pulce nell'orecchio che si sta appassionando di Messico, naturalmente per approfondire altre storie fuori dal comune, altre realtà, altri pezzi di natura e di vita vegetale e animale, perché questo è un po' il filone dei suoi viaggi.
Grazie,
grazie a voi.
E adesso ascoltiamo Patti Smith con un grande pezzo molto popolare che si intitola Frederick.